Piano Reg Music, siamo entrati dal contrabbasso al pianoforte con Igor Stravinsky e questa Piano Reg Music, perché siamo qui assieme di nuovo a Danilo Blaiotta. Bentornato Danilo.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di radio, della mitica Radio Città
Aperta. Insomma, tu un pezzo di cuore, perché tu per tanto tempo hai condotto quel bellissimo programma che era Speak Low, che è Speak Low, perché poi chi vuole se lo può andare a riascoltare, insomma, jazz, ma non solo. Poi facevi delle cose pazzesche, insomma, che mi ricordo sempre, sei riuscito a far entrare degli ensemble pazzeschi in questa, nella saletta dell'acquario, la batteria, la tua tastiera, vabbè, insomma, acrobazie,
sì, è stato
musicali.
Un biennio come 4 bienni di conservatorio, veramente.
Veramente, veramente. Senti Danilo, allora noi siamo felicissimi di averti qui, perché qui quest'oggi stai presentando il terzo nato di questa collana bellissima che racconta quei musicisti considerati classici, che però hanno unito i vari generi di musica, da quella popolare al jazz, hanno osato infrangere quelle barriere di cui parlavamo anche prima con Massimo Ceccarelli, con il contrabbassista Massimo Ceccarelli. E allora, abbiamo parlato di Dvorak e di Ravel, oggi parliamo del grandissimo Igor Stravinsky. Allora, raccontaci qual è stato il taglio che tu hai voluto dare a questo tuo lavoro e poi perché Stravinsky?
Allora, intanto ti ringrazio perché abbiamo fatto tutte e tre le presentazioni qui a Valori in Corso.
Non potevano mancare, cioè sono tra i miei autori preferiti, per cui...
infatti, poi insomma, Ludovica, per chi ancora non lo sapesse, ma... grandissima musicista,
insomma.
E polistrumentista, grande polistrumentista, tra l'altro, che non ce ne sono tantissimi come lei, perciò andate a cercarla se fate il contrario. Allora, Stravinsky, sì, è chiude una trilogia, nel senso che era iniziata con Dvorak, o Dvorak, come si dovrebbe dire in boemo, e poi è passata per Ravel, e quindi dice gli anni 20 della Parigi, appunto, che tutti sogniamo di che sogneremmo tutti di vivere, insomma,
assolutamente vivere. Assolutamente, se si potesse, come in quel film di Woody Allen, Midnight in Paris, no, poter
infatti viene sempre in mente quello, perché ormai è diventato come dire un cliché di quella storia lì, ma neanche tanto cliché, perché poi era veramente così, accadevano le cose. E poi questo Stravinsky, perché Stravinsky ha scritto un bel po' di composizioni ispirate al jazz, alla musica americana in generale, e chiaramente tutti e tre i compositori di cui ho parlato. È una trilogia che, diciamo, di libri che sono editi a Gaelle Edizioni, che è una fantastica casa editrice di libri d'arte.
Certo, di esemplari veramente unici nel loro genere, perché appunto non sono i soliti libri, assolutamente.
Sì, sono 97 esemplari per ogni libro, quindi è una cosa abbastanza preziosa e unica. Tra l'altro, in ogni libro di questi, di tutte e tre le pubblicazioni, è presente un'opera originale di Aurora Parrella, che insomma disegnato 97 esemplari di ognuno dei 97 ritratti, diciamo, di ognuno dei compositori, e Gaelle Edizioni, insomma, andate a cercarli, tra l'altro,
certo,
è un bel sito web dove trovarli, e sono manufatti, tra l'altro, sono tutti fatti a mano.
Quindi insomma difendiamo questo modo di fare e di fruire dei libri, perché si sta un po' perdendo, insomma, ci sono tanti libri magari belli da leggere, ma che nella loro forma non sono un granché, invece questi libri sono belli da leggere, da guardare, anche da, appunto, apprezzare come opere d'arte.
Sì, esattamente, è proprio così. La trilogia nasce appunto per questa idea di capire le forme d'arte che si mischiano, no? tra musica euroscritta, eurocolta, dicono alcuni, ma a me non piace questo termine, comunque compositori europei che si affacciano alla nuova musica americana. Era già successo con Dvorak, appunto, alla fine dell'Ottocento, perché lui è andato a dirigere il Conservatorio di New York per 3 anni e ha scritto, secondo me, i tre capolavori più assoluti proprio della letteratura dvorakiana, ispirati alla musica americana: la Sinfonia dal Nuovo Mondo, il Quartetto per archi l'americano, le Humoresque per pianoforte. Poi appunto Ravel, perché Ravel è rimasto incantato dalla dal jazz che imperversava nella Parigi degli anni venti innanzitutto, poi ovviamente ha fatto un viaggio negli Stati Uniti, l'amicizia con Gershwin, è tornato e ha scritto per esempio il concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra, che è uno dei più dei brani più blasonati chiaramente di Ravel, ma è anche uno dei brani più interessanti dal punto di vista del connubio tra musica jazz e musica euroscritta. E poi appunto Stravinsky, che quest'ultima pubblicazione, anche Stravinsky ha avuto un rapporto molto interessante con il jazz, anche prima di Ravel, perché già negli anni 10, quando un compositore e direttore d'orchestra si chiamava Ernest Ansermet, gli ha portato dei ragtime da leggere, a proposito, non si chiamava ancora jazz, la parola jazz è arrivata nel 17, però esisteva il ragtime, gli ha fatto vedere questi spartiti, lui non era mai stato negli Stati Uniti, aveva già composto la trilogia dei grandi balletti russi, quindi che era partita con l'Uccello di Fuoco, poi Petrushka, la Sagra della Primavera, e a un certo punto si interessa, durante la Prima Guerra Mondiale, quando è in Svizzera e doveva fare qualcosa di facilmente fruibile anche dal punto di vista del portare in giro uno spettacolo più economico, perché certo, era un periodo anche difficile, perciò certo, mette su un settetto con una scenografia trasportabile e portano in giro Histoire du Soldat. All'interno di Histoire du Soldat c'è un ragtime, che è una delle tre danze che viene eseguita dal soldato violinista che deve incantare una principessa in un mondo dove va a imbattersi, quindi c'è questo ragtime, c'è un ragtime per 11 strumenti che scrive subito dopo, e poi questa bellissima piano rag music che hai fatto ascoltare, che è un pezzo tra l'altro molto difficile, ma che in questi giorni, tra l'altro, che sto presentando in lezioni, concerto, conferenze, così, questo libro abbino anche una sorta di storytelling che secondo me è interessante,
certo,
bellissimo, forte, eccetera.
Certo, certo.
E la eseguo anche io, dedicata da Rubinstein, sono pezzi molto belli perché poi sono vedi proprio la commistione, e soprattutto è incredibile il fatto che Stravinsky non avesse mai ascoltato questa musica prima, perché è una musica che lui ha visto solamente dalle partiture.
Perché insomma, come dicevamo anche prima, un conto è una partitura scritta, può essere letta in tantissimi modi, questa è una cosa che molti magari che non masticano troppo di musica non sanno, no? Pensano che uno spartito si legga così e basta, o anche alcuni musicisti purtroppo la pensano così, e invece lo spartito è un territorio tutto da esplorare, da rielaborare, a volte da riscrivere, da interiorizzare, a volte anche da buttare via dopo averlo imparato a memoria, no? E ascoltare come viene eseguito un brano poi ti svela tante cose, e quindi ancora di più Stravinsky è stato probabilmente super originale nel creare la propria interpretazione senza modelli, no?
Assolutamente sì, lo spartito è praticamente un disco che suona senza che tu lo ascolti, ma tu lo puoi ascoltare nella mente e soprattutto provarlo al pianoforte, agli strumenti, però ecco, chiaramente Stravinsky è un super uomo da questo punto di vista, perché quello che ha tirato fuori, avete ascoltato, è comunque una cosa incredibile per una persona che appunto il ragtime non l'ha mai ascoltato al vivo. Ricordiamo che il ragtime era una musica che si ascoltava tantissimo dal vivo, insomma non c'erano ancora i dischi, perciò
certo,
la potevi ascoltare nelle bettole di Storyville,
certo,
quartiere di New Orleans.
Era una musica nera, diciamolo, insomma, che veniva anch'essa dagli afroamericani, il ragtime, o no?
Sì, sì, chiaramente sì, no, anche, diciamo, ci sono tante anche lì tanti cliché, che però è una musica, diciamo, bianca e nera, nel senso che c'era, diciamo, per i musicisti in ascolto c'è la mano sinistra del pianista che suona più in tempo di marcia e quindi ricorda più, diciamo, le marce che vengono magari da una tradizione più europea, e la destra che strappa il tempo, tra virgolette, cioè che suona questo tempo questo tempo strappato tra note lunghe e note brevi, che invece viene dalla tradizione appunto della musica africana, che poi è diventata musica anche caraibica con le Indie occidentali, e c'è tutta la storia, insomma, adesso non so più ad annoiarvi, ma è una storia molto affascinante, sicuramente una storia molto bella. Ovviamente il più grande scrittore di ragtime, pianista, era Scott Joplin,
certo.
Esisteva già altre forme di ragtime che erano venute fuori, per esempio dal minstrel, dal cakewalk, che è, insomma, l'antesignano del ragtime è stato il cakewalk, tra l'altro anche Debussy si è ispirato a Cakewalk per scrivere una composizione.
Certo, Gollywog Cakewalk, l'ho anche suonato, un pezzo bellissimo, un pezzo fantastico, uno dei pochi pezzi semplici di Debussy.
Io qua lancio gli assist perché so che c'è un grande centravanti.
Esatto, pronto, una signora a porta vuota, diciamocelo insomma, ecco.
No, altro che.
Insomma, no, è fantastico questo incontro, insomma, tra la grandissima ricchezza della musica del melting pot e Stravinsky, che viene comunque dal rapporto con la musica popolare russa, che anch'essa era un tesoro pazzesco, che anche lui aveva esplorato nei lavori che hai citato tu, uno tra tutti Petrushka, dopo magari ve lo faccio anche ascoltare, che è uno tra i miei preferiti. Quindi diciamo che questi stimoli arrivavano su un terreno già pronto dall'esperienza, già preparato dall'esperienza e dalla genialità di Stravinsky.
E che mi poi, dai un grande artist da questo punto di vista, perché la musica popolare è presente in tutti e tre i compositori di cui ho parlato, e in Stravinsky particolarmente, perché ascolta tantissima musica popolare, per esempio quando va in villeggiatura al sud, la madre era di Kiev, lui comunque cresce a San Pietroburgo, ma le sue finestre sono aperte quando è bambino e ascolta gli ottoni, le bande che suonano sulle rive della Neva, insomma, in questo bellissimo appartamento. Lui poi era figlio di un basso del Teatro Mariinsky, quindi ha conosciuto e ha messo la musica popolare dappertutto. E il jazz che cos'è se non l'immissione della musica popolare in una musica tra virgolette più colta? Quindi Stravinsky si pone perfettamente a suo agio da questo punto di vista. E poi c'è una storia che continua, se vuoi.
Assolutamente, certo.
Allora, Stravinsky poi riesce a conoscere più da vicino gli Stati Uniti, perché fa una tournée, una prima tournée tra la fine del 24 e l'inizio del 25, anzi per la precisione, per i pignoli, parte nel dicembre del 25, arriva con la nave a inizio 25, arriva lì negli Stati Uniti a gennaio, e da lì in poi, insomma, la sua vita col jazz diventa un po' più precisamente captabile dal suo punto di vista, perché intanto va a conoscere per esempio il Cotton Club, tutti i più importanti,
certo,
locali,
i mitici
dove
suonava,
sì. Mitici locali della New York per esempio degli anni 20, ma fa delle tournée in giro, va a Philadelphia, a Boston, a Chicago, insomma, e conosce quello che era la musica americana del momento, che chiaramente, e ne rimane affascinato. Intanto rimane affascinato anche del modello Stati Uniti, perché in Europa per molti aspetti faceva un po' fatica, perché tra l'altro lui non aveva neanche il copyright, perché gliel'aveva preso prima lo zar e poi dopo la rivoluzione russa, e quindi arriva lì strapagato e molto osannato, e in alcune interviste rilascia delle interviste in cui dice proprio questa jazz American music, la chiama, è veramente qualcosa di straordinario. E poi negli anni a venire, dopo il 25, ha fatto un bel po' di tournée, specialmente a metà degli anni 30, alla fine degli anni 30 è andato a tenere una serie di conferenze ad Harvard sulla poetica della musica, tra l'altro c'è anche un libro che è uscito da queste conferenze, e poi si trasferisce negli Stati Uniti negli anni nel 40, proprio, tra l'altro firma anche nel 40 i diritti per dare la Sagra della Primavera a Walt Disney, che ne fa Fantasia.
È
lui,
vero, certo,
sì, certo. Lui lì poi guarda, quando commenta in modo un po' piccato, dice vabbè, ma che c'entrano i dinosauri, se vi ricordate, con un sacrificio umano che io volevo inscenare. Però insomma, tant'è che questa musica diventa ancora più popolare e lui si trasferisce nel 40 negli Stati Uniti, perché tra l'altro arriva la Seconda Guerra Mondiale, poi vicende biografiche anche un po' pesanti, muore la moglie, insomma, poi si risposa con una sua vecchia amante, tra l'altro che era questa Vera De Bossert, che era una ballerina, e nel 45 succede un fatto, cioè che lui si ritrova a scrivere una composizione per Woody Herman, che è un grandissimo clarinettista di allora, ma non era il più grande clarinettista jazz che veniva dalla musica classica, perché il migliore da questo punto di vista era Benny Goodman,
certo,
per cui aveva scritto già Bella Bartok, per esempio, per cui avrebbe scritto anche Paul Hindemith, E quindi la storia è questa, è molto divertente, la faccio breve. Ci sono due personaggi che sono due trombettisti, uno si chiama Neil Hefti, che ha scritto anche molta musica incredibile che ricordiamo nel jazz, e l'altro è Pete Candoli, che sono due trombettisti dell'orchestra di Woody Herman. Succede che Hefti dice a Candoli, dice, ma sai che stavano facendo una produzione hollywoodiana di musiche per il cinema, e Stravinsky viveva a Los Angeles, perciò dice, inventa tra virgolette di averlo conosciuto, anzi senza virgolette, dice, ma sai che ho fatto conoscere le musiche di Woody Herman che suoniamo al grande maestro Stravinsky, e lui ne è rimasto affascinato, eccetera eccetera. Non è vero niente di tutto questo, però tant'è che la voce inizia a girare e arriva a un produttore che si chiama Lou Levy, che è stato tra l'altro produttore anche poi di Bob Dylan, per esempio, uno dei grandi produttori americani, il quale dice, bella questa storia, io faccio scrivere a Stravinsky un pezzo per una jazz band, e quindi commissiona per Woody Herman. Quindi non è vero niente che Stravinsky era rimasto colpito dalla musica di Woody Herman.
Era una fake news, diciamo.
Era una fake news che è resistita fino a quasi a oggi, praticamente. E altrimenti secondo me l'avrebbe scritto per Benny Goodman, tant'è vero che Benny Goodman si arrabbiò moltissimo.
Ti credo.
Sì, perché dice, ma perché non l'ha scritto per me? Ha scritto Bartok, Stravinsky no, e quindi telefona ad Aaron Copland l'anno dopo e gli dice, per favore me lo scrivi tu un concerto per clarinetto, così gli facciamo vedere a Stravinsky cosa avrebbe potuto fare.
Un dissing, una sorta di dissing ante litteram.
Un dissing ante litteram, esattamente. E poi infatti la più grande incisione di questo concerto fu proprio con Benny Goodman 20 anni dopo, quindi in qualche modo si fece perdonare. Ed è un concerto che suona in modo incredibile, perché suona a questo punto nel 45 molto più jazz, ed è un, insomma, è il capolavoro. E all'interno di quei 20 anni poi aveva scritto anche altre piccole cose, Stravinsky, dedicate al jazz, specialmente c'è una piccola composizione, un preludio per jazz ensemble che è molto interessante, che c'ha una melodia che sembra uscita da Broadway. E poi arriva questo Ebony concerto. Comunque è un fatto singolare e nuovo, sicuramente anche per la musica di Stravinsky, che in quel periodo stava scrivendo nel suo periodo neoclassico, quello che viene chiamato neoclassico, e prima c'era il periodo russo, quello dei grandi balletti che, certo, hai citato, certo. E poi neoclassico, poi riscoprirà la serialità della musica di Schoenberg in tarda età. Questo è un po', diciamo, un super punto.
Certo, parliamo di un percorso musicale veramente enorme e appunto pieno di capolavori, quindi veramente complimenti Danilo per esserti confrontato con questo gigante. Come sta andando? Perché ho visto delle foto bellissime delle presentazioni che stai facendo, come ci dicevi, tu ti metti al piano, racconti e suoni, e questa è una cosa veramente bella perché aiuti il pubblico a entrare proprio in queste storie vere di grandi musicisti, non, assolutamente non dimenticati, perché sono ancora oggi amatissimi, però diciamo che fare una rinfrescata al grande pubblico e fargli scoprire degli aspetti così nuovi, particolari del loro lavoro e della loro personalità, penso sia molto importante, no?
Ma innanzitutto il primo ringraziamento va a Radio Città Aperta, perché se io non avessi fatto la prima volta la radio a Radio Città Aperta, io non mi sarei mai sognato di fare il divulgatore.
Bene, siamo orgogliosi di questa cosa.
Correva l'anno 2019, 16 aprile, quella prima che feci, poi ne feci più di 200, certo, di monografiche per le radio, però insomma, è nato tutto lì, e tra l'altro da questa cosa è arrivata anche, diciamolo proprio, quest'anno ho iniziato a insegnare in conservatorio storia del jazz, e questa cosa è nata proprio dalla radio.
Quindi, guarda, sono invidiosa dei tuoi alunni, perché sono sicura che le tue lezioni sono bellissime e anche divertenti, insomma.
Sì, molto divertenti, anche sì, perché no, dai, è un modo per appassionare, anche usare un po' di ironia. In questi giorni sono in giro un po', sì. Sono stato a fare la prima presentazione a Roma alla Biblioteca Vaccheria Nardi, che ormai è un must per me presentare le cose lì, anche perché c'è un bel pianoforte, sì, una bellissima sala nel, sì, quartiere Pollatino.
Sì.
E poi ieri proprio ero a Firenze al British Institute, in una sala pazzesca, perché c'era praticamente la vista sull'Arno con Ponte Vecchio sotto, una sala gremita tra l'altro, e per, insomma, un'associazione che si chiama Idee Erranti, che ha organizzato insieme al Foyer Amici della Lirica, e quindi sono riuscito a fare una cosa secondo me molto bella ieri, cioè sono riusciti loro soprattutto a organizzare una cosa molto bella, io spero di aver fatto il mio. E sì, queste cose si svolgono un po' in modo vario, nel senso un po' come le mie lezioni lì a Genova per i miei studenti in ascolto, cioè io mi metto al pianoforte, faccio degli esempi, faccio ascoltare degli ascolti dai dischi, chiaramente è un po' una sorta di radio live, ecco perché
certo.
La radio e che è andata molto bene ieri specialmente. E poi tra qualche giorno, io adesso sono, poi abbiamo preso un treno ieri sera con il mio babbo Gaetano Blaiotta e Maria Elena Donelli, che sono tra l'altro Gaele Edizioni.
Li salutiamo con grande affetto.
Salutiamo, sono qui con me. E poi siamo saliti, insomma, in patria, tra virgolette, che è dove sono cresciuto, nel Varesotto, perché qui, dove c'è anche Gaele, ci sarà una terza e ultima presentazione al Teatro Comunale di Cubio, che è una località nella Valcuvia, diciamo, tra vicino a Luino, ecco, verso il Lago Maggiore. E qui domenica alle 18 ci sarà una terza lezione concerto, anche lì con pianoforte, ascolti, eccetera eccetera. Quindi se c'è qualcuno della zona,
certo.
Siamo a Roma, però insomma, se c'è qualcuno della zona che sta ascoltando, la Città Aperta è all over the world, quindi,
cioè. È chiaro, certo certo, allora siete tutti invitati. Poi ecco, tu sei sempre molto attivo anche sui social, hai un sito, quindi chi volesse seguirti ti può trovare facilmente, vero?
DanieloBlaiotta.com, sì, è proprio semplice.
Senti, e come vanno invece le tue composizioni? Perché tu poi sei stato anche nostro ospite per parlare dei tuoi album personali, insomma, con i tuoi lavori, la tua band, sei venuto qui, poi hai presentato anche alla Casa del Jazz i tuoi lavori come autore, insomma, c'è qualcosa che bolle in pentola che arriva prossimamente?
Assolutamente sì,
non avevo dubbi, guarda un po'.
sì, ho fatto un po' di dischi a mio nome, che chiaramente Valori in Corso ha presentato. E sì, sta uscendo adesso in questi giorni un nuovo album dedicato a Erik Satie, che è una, tra l'altro siamo nel centenario di Erik Satie dalla morte, e è un nuovo capitolo con Achille Succi in duo, che è un grande clarinettista basso e sassofonista alto, sax alto e clarinetto basso. Abbiamo scritto praticamente ci siamo rifatti a Erik Satie, nel senso anche delle composizioni, delle gimnopedie, famose tre gimnopedie,
sì,
cioè,
sì.
E abbiamo scritto delle cacopedie. E cosa sono le cacopedie? Sono delle è una storia che viene da Umberto Eco, dal Secondo Libro Minimo, poi ne parleremo magari con calma, ma comunque è un omaggio agli ossimori. Oggi la società devastata dagli ossimori,
sì,
direi.
Sì, anche involontari, ecco, ne vediamo di ogni, insomma, ci rendiamo conto che sono ossimori tragici molto spesso, no?
Purtroppo sì, diciamo che non ci sono più molti punti di riferimento evidenti come avevamo una volta, e perciò siamo tutti fregati dagli ossimori in qualche modo,
sì.
Però magari dal punto di vista artistico possono dare delle ispirazioni,
certo.
Noi facciamo ispirati e denunciamo anche, ovviamente
infatti. Bene.
E quindi uscirà presto, perché il 18 marzo ci sarà la prima data alla Casa del Jazz a Roma, quindi chi vuole venire, sono già i biglietti che si possono acquistare. Poi c'è un tour di una quindicina di date che siamo riusciti a trovare in giro per l'Italia, quindi insomma, se volete seguirci anche da quel punto di vista.
Benissimo, beh, non mancheremo assolutamente, perché anche Satie è tra i nostri super preferiti. Allora Danilo, ci salutiamo con, tu mi hai consigliato il secondo movimento dell'Ebony Concerto, appunto, di Igor,
sì,
Stravinsky con Benny Goodman, dici qualcosa in più su questo movimento qui, perché così i nostri ascoltatori capiscono meglio.
Allora, grazie, intanto sono tre movimenti che sono classico concerto di tre movimenti, di cui il secondo è il movimento lento, tra virgolette, perché sappiamo che insomma veloce, lento, veloce è un po' la struttura dei tre movimenti, anche della sonata classica, eccetera. E questo movimento lento ha molto a che fare con la musica americana, perché intanto nasce da una work song, perché è evidente questa cosa. All'inizio le walk song erano le canzoni da lavoro, no?
Certo,
quelle
certo.
canzoni che venivano fatte nei campi di cotone, eccetera, dagli schiavi neri in epoca appunto schiavista, prima del 1865, e queste walk song erano legate proprio al movimento del lavoro, quindi sentite come se ci fosse purtroppo una frusta o un piccone che sta lavorando, e le walk song sono diventate repertorio americano interessantissimo, che poi ha dato vita al blues, al jazz e a tutto quello che è arrivato dopo. Stravinsky conosce questa storia, tra l'altro Ebony Concerto anche lì non è legato all'ebano del clarinetto, come dicevano, certo. perché Woody Herman eccetera, è legato all'ebano dell'Africa, perché lui diceva la jazz American music è musica africana, perciò ha scritto questo Ebony Concerto, altra fake news. E questo secondo movimento è proprio, nasce da una walk song e suona pentatonico, tra virgolette, nel senso che
quindi
c'è proprio
siamo
una
proprio...
melodia blues.
Ecco. Certo, certo. Benissimo, benissimo. E allora noi ce lo andiamo subito ad ascoltare. Grazie Danilo, a prestissimo allora.
Grazie a te e a tutti per avermi sopportato e ci vediamo a Roma, in giro, insomma, o in giro per il mondo.
Certamente, grazie ancora Danilo e viva Stravinsky, e ci andiamo ad ascoltare quindi il secondo movimento dell'Ebony Concerto con Benny Goodman. Il clarinetto di Benny Goodman in questo Ebony Concerto di Igor Stravinsky, e grazie a Danilo Blaiotta che tra l'altro ci ricordava che l'incipit effettivamente è molto molto simile a My Funny Valentine, poi oggi è il 14 febbraio e quindi insomma facciamo 2+2 e siamo perfettamente sul pezzo, come si suol dire, anche se io ho voluto lanciare questa puntata dicendo che i nostri santi di oggi sono per l'appunto Ennio Morricone, di cui abbiamo parlato prima con Massimo Ceccarelli, e Igor Stravinsky, di cui abbiamo parlato poc'anzi con Danilo Braiotta. Sempre un piacere averlo come ospite, si sente questo ritmo radiofonico che non lo lascia mai. Lui veramente ha fatto cose pazzesche. Poi una volta, ricordo sempre quando è venuto qui con la sua tastiera, mio ospite, e poi non si riusciva a collegare la tastiera, lui si è inventato tutto un marchingegno per farla sentire almeno un po' dalle cuffie, insomma, vabbè. E il genio si vede da questi dettagli, perché è facile essere geni quando funziona tutto, e poi quando ci sono i problemi, che tutti noi musicisti e anche speaker, insomma, poi là si dimostra, insomma, di che pasta si è fatti. Va bene, ci avviciniamo insomma verso la fine anche di questa puntata di Valori in Corso, però voglio rimanere un po' con Stravinsky, perché abbiamo parlato del periodo russo che diciamo io amo particolarmente, di Igor Stravinsky, e quindi ci ascoltiamo, non possiamo proprio farne a meno, la danza russa, che viene da Petrushka, una delle opere più belle secondo me di Igor Stravinsky. Questa era la danza russa da Petrushka, e non ce la faccio ancora a staccarmi da Stravinsky. Adesso ci ascoltiamo proprio la parte iniziale della Sagra della Primavera, proprio perché siamo alle porte di questa bellissima stagione. Eccola qui, sempre da Igor Stravinsky.
Thank you.